File 6, pagina 34. Lacrime di principessa. Tanti anni fa, in un paese lontano, viveva un re molto buono e amato da tutti i suoi sudditi. Il suo nome era Giano. Abitava in un grande castello dalle mille torri, posto su una ridente collina piena di alberi e fiori, insieme alla sua famiglia, e dava lavoro nei suoi campi a tutti gli uomini del regno, pagandoli in modo equo e trattandoli con la massima umanità. Anche sua moglie, la regina Carlotta, era ben voluta da tutti. Era sempre pronta a distribuire sorrisi e ad aiutare chi ne avesse bisogno, in qualunque momento. La loro sarebbe stata certamente una vita felice e brillante se non avessero avuto un grosso problema ad assillarli notte e giorno, la principessa Domitilla. Era la loro unica figlia ed era davvero molto bella. Portava lunghe trecce brune, aveva due bellissimi occhi verdi ed era sempre vestita in modo impeccabile. Però aveva un carattere davvero impossibile e nessuno riusciva a sopportare la sua presenza più di qualche minuto. Prendeva continuamente in giro tutti, trattava gli altri come delle nullità. Diceva continuamente: «Io sono la futura regina e voi dovete servirmi e riverirmi», rendendosi alquanto antipatica anche ai suoi coetanei. E poi rideva in modo strano, cattivo, sboccato ad ogni minima occasione, e quando lo faceva la sua bella bocca color fragola si storceva tutta in una smorfia terribile. I due genitori avevano tentato di tutto per rimediare la situazione. Avevano chiamato degli esperti da un paese vicino per cercare di comprendere il perché di questo assurdo modo di fare della loro adorata figliola. Avevano tentato una cura con erbe speciali provenienti dall'Oriente. Avevano tentato di procurarle degli amici pieni di pazienza, disposti a starle un po' vicino, ma tutto si era rivelato inutile. Domitilla perseverava con i suoi atteggiamenti dispotici e l'unico risultato che otteneva era far scappare tutti una volta di più, provocando il vuoto intorno a sé. Un giorno però fece l'errore di prendersela con la persona sbagliata. Arrivò al castello un corriere con una carrozza speciale proveniente da uno dei regni confinanti per consegnare con urgenza una lettera al re Giano. Mentre attendeva una risposta nella grande sala degli specchi, incontrò per caso Domitilla, che non sapendo come passare il tempo, si trastullava guardandosi nei vari specchi dorati e continuando a ripetere: «Sei proprio bella, sei davvero la più bella del mondo, e presto un ricchissimo principe verrà a chiederti in moglie, così tutte le ragazze del regno moriranno d'invidia». Quando si accorse del corriere, cominciò a girargli intorno e ad infastidirlo in tutti i modi. «Ma guarda questo povero straccione, com'è ridotto! Lo sai che sei proprio brutto? Dove hai trovato le cose che indossi? In uno scarico di rifiuti? O forse le hai rubate a qualche mendicante?» Si divertiva a ripetere la cantilena, ornando ogni singola parola con quella sua dannata risata. «Che bel fazzoletto porti intorno al collo! Che ne dici di togliertelo e lucidarmi le scarpe?» Per il corriere, che fino a quel momento aveva tentato di ignorarla per evitare problemi, quella fu l'ultima goccia. Afferrò Domitilla per le spalle e, scrollandola forte, urlò: «Hai sbagliato a prendertela con me, piccola arrogante principessa! Sarò anche uno straccione. Forse non avrò tutti i tuoi soldi e le tue ricchezze, ma possiedo qualcosa che tu non avrai mai: l'arte della magia. Io ora schioccherò le dita tre volte e quando avrò finito il mio rito, tu sarai sotto l'effetto del mio incantesimo, diventerai ogni giorno un po' più brutta, così almeno avrai un motivo valido per giocare con gli specchi. In un modo solo potrai fermare il maleficio: riuscendo a far sgorgare da quei tuoi occhioni pieni di egoismo una lacrima autentica, una di quelle lacrime che vengono solo a chi è umano, a chi è capace di commuoversi, a chi ha un cuore, quello cioè che tu non hai mai dimostrato di avere. Addio, principessa dello scherno. E dopo averla fissata di nuovo con quei suoi ipnotici occhi neri, senza attendere oltre, il corriere se ne andò di gran fretta. Domitilla rimase inginocchiata sul pavimento, spaventata a morte. Ma tutto ciò era davvero accaduto a lei o era tutto un brutto sogno? Andò a dormire, sperando che si fosse trattato solo di un brutto scherzo. Quando però il mattino dopo si alzò e si guardò allo specchio per pettinarsi la lunga chioma, vide inorridita che due denti davanti le si erano completamente anneriti. Corse dai suoi genitori a raccontare l'accaduto, sperando che tutte le loro ricchezze potessero servire a comprare un antidoto efficace, ma contro quel tipo di maleficio non esisteva rimedio. L'unica sua salvezza era riuscire a piangere una lacrima vera, cosa che in vita sua Domitilla non era mai stata in grado di fare. Da sempre i suoi pianti erano stati isterici, rabbiosi, di capriccio e non di gioia o di dolore. E si sa, quei tipi di pianto non provocano lacrime. Così, di giorno in giorno, Domitilla cominciò a sfiorire come una rosa appassita. Un giorno la pelle le diventò vecchia e rugosa, il giorno dopo le caddero i suoi meravigliosi e lunghi capelli. In seguito comparvero sul suo viso delle profonde e nere occhiaie, mentre le sue mani morbide sembravano sempre più quelle di una centenaria. Reggiano, addoloratissimo, ma ben consapevole che in fondo sua figlia questa maledizione se l'era cercata, tentò in tutti i modi di farla piangere, con l'aiuto di medici ed esperti, con ogni genere di espediente, con le buone e con le cattive. Tutto risultava sempre vano. Lei non era proprio capace di piangere, riusciva solo ad arrabbiarsi, a strillare, a battere i piedi e a prendersela ancora di più con chi le stava intorno. Un bel giorno, quando ormai più nessuno osava avvicinarsi a lei o rivolgerle la parola per paura delle sue assurde reazioni, Domitilla andò giù al grande lago, si sedette sulla riva e si mise a fissare la sua immagine deturpata sullo specchio dell'acqua. «In che mondo orrendo vivo!» si ripeteva. «Non esistono più riconoscenze e gratitudine». Mio padre fa di tutto per tutti, dà lavoro e soldi alle famiglie, e guarda come vanno a ridurre la sua unica figlia, che siano maledetti per sempre. Mentre pronunciava queste parole, ancora una volta frutto più di odio e di disprezzo che di vera sofferenza per il suo stato, un giovane mendicante, dagli abiti strappati e sporchi, le si sedette accanto. «Ciao! Perché sei qui tutta sola? Forse ti senti giù perché elemosinando non sei riuscita ad avere nulla da mangiare?» Domitilla non rispose. Si vergognava troppo per rispondere a quel tipo che lei in realtà non era una poveraccia qualunque, bensì la principessa. «Non ti preoccupare», continuò lui. «Ho qui un panino e lo divido volentieri con te. Prendine un pezzo». Domitilla quel gesto rimase senza parole. Quel giovane, sì sporco e straccione, ma dallo sguardo caldo e intenso e dal portamento dignitoso, pur avendo l'aria di non mangiare da chissà quanti giorni, non aveva esitato a dividere ciò che aveva con una perfetta sconosciuta, per giunta brutta e antipatica come lei. «Guarda che tramonto meraviglioso c'è oggi qui sul lago. Il rosso intenso del sole si fonde perfettamente col verde della collina e l'azzurro delle acque. Sembra il quadro di un pittore. E lo senti, questo canto così dolce? Sono i passerotti che tornano al nido. E questo straordinario profumo di fiori e di primavera. Non trovi che questa vita sia proprio meravigliosa?» Domitilla restò incantata ad ascoltarlo e a rimirare il paesaggio. Era sempre stata così impegnata a prendere in giro tutti, a schernire e a fare capricci, che non si era mai accorta di tutte le bellezze che da sempre facevano parte di quel suo mondo. Improvvisamente, rendendosi conto di tutto ciò e capendo quanto tempo della sua vita avesse gettato al vento, sentì sgorgare dai suoi occhi una lacrima di commozione. Sì, era proprio una lacrima vera quella che stava rigando il suo volto. Si guardò sull'acqua e vide che il suo viso era di nuovo quello di un tempo, le sue gote bianche e rosse, i suoi capelli lunghi e belli. Felice per il miracolo avvenuto, senza badare una volta tanto al fatto che era sporco e povero, abbracciò e baciò quel suo giovane amico, che senza saperlo era riuscito a salvarle la vita. Ma nel preciso istante in cui staccò le labbra da quelle di lui, si accorse che davanti non aveva più lo straccione di prima, bensì un bellissimo giovane, ben vestito e pieno di gioielli e di ori alle dita. Anche lui era un principe e come lei era rimasto vittima di un maleficio che l'aveva trasformato in un povero mendicante. Solo il bacio sincero di una donna avrebbe potuto farlo tornare ciò che era. I due giovani, passata questa brutta ma importante avventura, si innamorarono e si sposarono. Da quel giorno vissero una vita felice e ricca di umanità, seppellendo per sempre egoismo e cattiveria. Pagina 42.